Buongiorno, sono Monica Genovese, sono un avvocato del Libero Foro. Nella mia esperienza mi sono occupata della difesa delle vittime della cosiddetta violenza di genere. Purtroppo ancora oggi la maggior parte delle stesse sono donne, sono minori, però ho difeso anche uomini, e questo lo voglio dire perché non si percepisca e non passi il concetto che la violenza di genere è necessariamente un problema che riguarda le donne o i bambini. È un problema trasversale che storicamente e culturalmente ha riguardato statisticamente le donne e i minori, però è un problema che riguarda appunto la violenza. Mi sono occupata anche della difesa di donne nell'ambito dei contesti di tipo associativo mafioso e ho verificato, e questo è il tema che voglio in qualche modo nei tempi che naturalmente sono contingentati alla luce della tipologia dell'intervento, ma che devono lasciare a mio avviso un segno e dare a voi un messaggio. Ho verificato delle similitudini consistenti, importanti e significative tra quello che è il fenomeno in generale della violenza di genere e quello che è la violenza nei contesti associativi mafiosi e il ruolo che alle donne viene attribuito nell'ambito di questi contesti. E voglio darvi subito un input, che è quello che noi fino al 1981 avevamo nel nostro codice penale, quello che era il delitto d'onore, cioè il concetto del reato di violenza sessuale che poteva essere estinto, cioè poteva essere cancellato, parlo in termini meno giuridici e meno tecnici, però per farvi comprendere, il reato, la violenza sessuale poteva essere cancellata dall'ordinamento e il soggetto che ne era stato responsabile lasciato libero solo se avesse sposato la vittima della sua violenza sessuale. Siamo nel 1981, quindi per voi chiaramente un tempo molto antico, per noi non lo è. Io sono nata nel 68. Fino al 1981 l'autore della violenza sessuale, se sposava la vittima, la povera ragazza, la povera donna che era stata oggetto della sua violenza, poteva essere totalmente assolto lì dove avesse riparato, lo metto tra virgolette, quella che era l'offesa cagionata. Ci è voluto il sacrificio tra tutte, mi piace ricordare persone, perché voi a scuola secondo me dovete studiare anche le storie delle persone, perché se si studiano le storie, come avete studiato sicuramente quella di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, di Pio La Torre e di tanti altri, se si studiano le storie delle persone, i messaggi arrivano in maniera più diretta e più profonda. La storia di Franca Viola, cioè una donna che nel territorio di Alcamo viene promessa in sposa, si fidanza con il nipote del capomafia di allora, Filippo Melodia, e che in qualche modo subisce la lonta di essere rapita da questo soggetto perché la famiglia aveva osato rompere questo fidanzamento, perché il giovane Melodia, che era un delinquente fin da ragazzino, era stato arrestato, subisce lonta di essere rapita, di essere violentata, di essere tenuta segregata, sequestrata per circa 8 giorni nelle campagne, che viene liberata. Liberata dalla polizia solo perché i genitori di Franca Viola hanno l'illuminazione di capire che è una follia quella che si vuole portare avanti, perché naturalmente Filippo Melodia se la sarebbe fatta franca lì dove avesse riparato alla violenza sessuale nei confronti di questa ragazza, una ragazza di 17 anni. Quindi mi rivolgo a voi, ragazze e ragazzi delle scuole, quindi l'ultimo o il penultimo anno di liceo frequentava Franca Viola, lì dove Melodia, quindi l'autore della violenza sessuale, l'avesse sposata. Fortunatamente i genitori si mettono d'accordo con la polizia, Melodia viene arrestato, viene processato e verrà condannato a 10 anni di reclusione lui e i suoi complici. Ma da quando succede tutto questo, alla fine degli anni 60, al momento in cui viene abolito il matrimonio riparatore, quindi il delitto d'onore, ci vogliono tanti anni, quindi 1981. Ma perché vi ho raccontato questa storia? Perché la parola onore, come vedete, ricorre sia nell'ambito dei reati di tipo di violenza sessuale, sia nell'ambito di quello che è il reato ai partecipi dell'associazione mafiosa. Voi sapete, se non lo sapete, vi invito a fare uno studio al riguardo, lo faranno meglio di me i vostri professori. Il soggetto che viene formalmente inserito nell'ambito di un'organizzazione di stampo mafioso con un rito che è tradizionalmente quello della cosiddetta punciuta, secondo quel rituale che anche lì evoca spesso religione e mafia, una finta religione naturalmente, una un legame che diventa in qualche modo pregiudizio più che religione vera e propria, ma naturalmente il messaggio è quello: con quel rito della santina, cioè un foglietto, una cosiddetta santina in mano, il soggetto che vuole essere inserito formalmente nell'ambito di un'organizzazione mafiosa viene punto da uno spillo col quale si sigla con quel patto di sangue la sua appartenenza formale, rituale, l'adesione formale a delle regole che sono naturalmente delle regole per la mafia, ma in realtà sono delle diciamo non regole, è la violazione di quelli che sono i criteri di legalità, ovvero far passare per regole di lealtà regole che in realtà non hanno nulla a che vedere con la legalità, il soggetto viene considerato un uomo d'onore. E allora già da qui capiamo che matrimonio d'onore, uomo d'onore, ci sono delle similitudini, cioè ci sono dei messaggi che vogliono in qualche modo passare da quello che è una mentalità di tipo mafioso e di tipo violento, vogliono far passare per non violenza, per non mafia, quello che è invece un concetto che invece riguarda strettamente la violenza e la mafia. E quindi in qualche modo nell'ambito dell'associazione mafiosa si parlano di tragedie, lo metto tra virgolette, non hanno nulla a che vedere con le tragedie del rito classico che chi frequenta gli studi classici sa, ma in generale voi conoscete. La tragedia è inventare un qualcosa al fine di far sì che la gente si convinca che certi gesti violenti, mafiosi, sono assolutamente dovuti, sono in qualche modo legittimati. Far sì che la vittima venga indicata come un autore di qualche colpa, e quindi nell'ambito della violenza sessuale, come vi dice la professoressa Dino, la donna di facili costumi, la ragazza che osa mettere vestiti succinti, che va la sera in discoteca da sola, la ragazza che beve, la ragazza che assume sostanze stupefacenti, la ragazza che non ha paura di uscire la sera da sola, andare anche in locali, in luoghi, viene in qualche modo ritenuta, tacciata di comportamenti in qualche modo che poco consoni a quello che è il giusto comportamento di una ragazza per bene, una ragazza che debba stare attenta, e per questa ragione può essere punita con la violenza sessuale. La stessa cosa nell'ambito del linguaggio mafioso: il soggetto che fa parte dell'associazione mafiosa, che è vicino all'associazione mafiosa, che si è reso responsabile di comportamenti che sono scomodi per l'associazione mafiosa perché vanno a toccare quelli che sono gli interessi di controllo del territorio della mafia, perché la mafia di questo si nutre, ovvero gli interessi economici, che sono in particolar modo i soldi, quello che interessano alla mafia, viene indicato come autore di condotte che devono essere punite. Faccio degli esempi: un mafioso che viene indicato come soggetto che per esempio ha osato disturbare la moglie di un altro uomo, un soggetto mafioso che ha osato rubare in casa di persone che essendo vicino alla mafia non dovevano essere toccate, un soggetto mafioso vicino alla mafia che ha osato tradire quelle che erano le regole di lealtà, che ripeto non esistono nella mafia, perché questo è anche questa una diceria, è in qualche modo un messaggio che viene fatto per imbrogliare non solo i mafiosi, ma per imbrogliare voi, per imbrogliare tutti noi. Perché che cosa si dice spesso della mafia? Si dice che la mafia non tocca i bambini, che la mafia non si occupa di droga, che la mafia si giura lealtà reciproca per sempre. E invece se voi studiate, quindi diciamo lo studio dà a voi le armi per poter capire che tutto questo è una bufala, lo dico in termini, come dire, moderni, tutto questo è una fake news. Perché è una fake news? Perché la mafia ha ucciso tantissimi bambini. E vi ricordo il caso del piccolo Giuseppe Di Matteo, che non solo è stato ucciso, ma addirittura è stato tenuto segregato per 779 giorni, quindi rapito e tenuto peggio di un animale, scusate se paragono gli animali con tutto l'amore per gli animali, tenuto legato per i piedi a una sbarra di un letto senza luce, con la possibilità neanche di muoversi. Quando è stato ucciso i suoi carnefici hanno detto che addirittura non aveva muscoli questo bambino, tanto era stato tenuto segregato, fermo, senza poter camminare, correre, saltare come fate tutti voi. La mafia ha ucciso il povero Domino, Claudio Domino, che era responsabile soltanto di aver assistito assistito a un altro delitto di mafia, e potrei parlare di tantissimi altri bambini che sono stati uccisi dalla mafia. Quindi la storia ci insegna che questa è una falsa verità, cioè che la mafia si è occupata dei bambini, e nel momento in cui i bambini erano in qualche modo strumento per far del male, per raggiungere gli scopi, qualunque essi siano, dell'associazione mafiosa, la mafia se ne frega, scusate l'espressione ma la voglio utilizzare, se ne frega di me, di voi e dei bambini pure. La mafia, non è vero che non tocca le donne, perché noi sappiamo che tantissime donne sono state uccise, dico, parliamo di Francesca Morvillo, la moglie di Giovanni Falcone, che è stata uccisa, ma parliamo anche di Antonella Bonomo, che era la moglie di un mafioso Milazzo che era stato ucciso dalla mafia, ma possiamo parlare di tantissime altre donne che sono state uccise, addirittura anche donne che aspettavano bambini. La mafia si occupa di droga e traffica in droga, perché la droga è un business per la mafia, quindi è un affare che porta necessariamente soldi. La mafia ha bisogno di soldi, perché i mafiosi non lavorano, i mafiosi sfruttano in genere il lavoro degli altri con le estorsioni, con la droga, per avere soldi e quindi naturalmente fare la bella vita alle spalle di chi invece lavora, o soprattutto alle spalle dei ragazzi che comprano la droga, cascano in questo, diciamo, bruttissimo business, fanno gli interessi della mafia e poi muoiono loro, o entrano in queste reti di dipendenza di cui si parla tanto, oggi si parla del crack. Quindi diciamo il parallelismo tra i due fenomeni è assolutamente evidente. Ci vorrà il 1996 con la legge 66-96 per far sì che la violenza sessuale sia tolta dalla parte del codice penale che riguarda i delitti contro l'onore. Quali sono i delitti contro l'onore? Per esempio la diffamazione, cioè se io diffamo una persona, o semplicemente comunicando a più persone delle notizie negative di questa persona, oppure addirittura a mezzo con la stampa, con i social, e la diffamo, questo è un delitto contro la mia reputazione, contro il mio onore. Ci sta che stia nella parte del codice di rito dedicata ai delitti contro l'onore. Ma la violenza sessuale, cioè una donna che viene violentata, stuprata, ci sta? Un bambino che viene violentato e stuprato, ci sta che stia nell'ambito del codice penale dedicato ai delitti contro l'onore? Cosa c'entra l'onore di una comunità? Qua c'entra la violenza, qua riguarda la offesa alla persona. E quindi finalmente il legislatore nel 1996 prende abroga tutti i reati che riguardano la sfera sessuale, che sono inseriti nella parte del codice penale che riguardano l'onore, e lo mette nei delitti contro la libertà della persona. Quindi gli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater del codice penale e tutti quelli che verranno sono i reati che riguardano la violenza sessuale contro un minorenne, la violenza di gruppo, poi avremo lo stalking, gli atti persecutori 612 bis, poi avremo il revenge porn 612 ter, tutti i reati che vengono finalmente inseriti nella parte giusta. Ma non è un fatto sistematico, non è un dato formale, è un dato importante, perché è un dato che involge la nostra mentalità, che deve riguardare una rivoluzione culturale. La violenza sessuale non offende l'onore, a noi l'onore non ci riguarda in questo momento. La violenza sessuale offende la persona, l'uomo, la donna, i bambini, i diritti sacrosanti che sono garantiti a livello costituzionale, ma sono garantiti anche dall'Unione Europea. Noi abbiamo studiato una direttiva dell'Unione Europea, la 29 del 2012, che è quella che finalmente dice a tutti gli Stati membri: la vittima dei reati di violenza di genere ha dei diritti sacrosanti, ineliminabili, che devono essere garantiti da tutti gli Stati membri, perché se no noi non andiamo da nessuna parte. Se noi consideriamo sempre la vittima come in qualche modo una parte eventuale del processo, una parte secondaria, una parte che non ha voce, una parte che non ha il diritto di essere informata di tutte quelle che sono le sue facoltà, una parte che non ha diritto di sapere perché così era prima che l'Unione Europea finalmente si imponesse al riguardo, non ha diritto di sapere se la persona che l'ha violentata sia stato o meno arrestato. Cioè, ci rendiamo conto che ci vuole una legge che stabilisca finalmente che la persona offesa, la vittima, che ha la forza di denunciare, di andare alla polizia, alla magistratura e dire: io sono stata violentata da questa persona, da queste persone, o sono stata perseguitata con gli atti persecutori, o ho le mie immagini di tipo sessuale privato sono state diffuse senza il mio consenso. Perché comunque ci vuole sempre una forza, cioè ci vuole un atto di volontà per farlo. Ma ci vuole un atto di volontà perché? Perché spesso la vittima voi la lasciate sola, noi la lasciamo sola, la isoliamo, la vittimizziamo, la criminalizziamo, e tutto questo non va. Tutto questo ha bloccato il fenomeno della lotta sia alla mafia, perché anche la vittima di mafia viene isolata, viene in qualche modo criminalizzata, viene allontanata, non trova più lavoro. L'imprenditore che ha la forza di denunciare i mafiosi che l'hanno sottoposto a estorsione spesso si trova in difficoltà perché non riesce più a trovare lavoro, addirittura non riesce neanche a vendere i suoi prodotti, addirittura viene tenuto fuori da quello che è il mercato perché la mafia in qualche modo impone quella che è la sua influenza. E questo riguarda anche la vittima della violenza di genere, quindi vediamo quanti parallelismi che ci sono tra i due fenomeni. La vittima viene isolata, viene criminalizzata, la sua vita privata viene in qualche modo scandagliata, noi facciamo i reati di rapina, i processi per i reati di rapina, per reati di omicidio, per reati gravissimi, di estorsioni, e non, il processo non ha a oggetto quanti fidanzati ha avuto la povera ragazza, quanti fidanzati sono stati a casa sua, con quante persone ha avuto rapporti di tipo sessuale, quante volte la ragazza usciva alla settimana, quante relazioni aveva avuto. Questi sono i processi ancora oggi che riguardano le vittime di violenza sessuale. Oggi fortunatamente, diciamo, un po' di percorso è stato fatto, quindi spesso io difendo le ragazze, le donne, e mi oppongo, voi li vedete i film, no? Quando il difensore comincia a fare questa pletora di domande che riguardano la vita sessuale della vittima, io mi comincio a opporre: presidente, mi oppongo, questa domanda non ha rilevanza, non è importante, la donna, anche se ha avuto 100 uomini, ha diritto di dire no al 101esimo uomo. Ragazze, voi non vi fate imbrigliare da queste logiche, ragazzi, vi prego, non cadete nell'errore di ritenere che la ragazza, che siccome ha avuto tanti uomini, tanti ragazzi, tante fidanzate, magari è quella che è più libera nei suoi costumi sessuali, può essere facilmente, agevolmente, legittimamente violata nella sua libertà sessuale solo perché di fatto è più libera sessualmente rispetto ad altre. Quelle sono sue scelte. È un problema di scelte. La scelta non riguarda voi, non riguarda gli uomini, non riguarda gli uomini, non riguarda i ragazzi, non riguarda neanche le ragazze, che alcune volte purtroppo, e questo lo dico a tutte le ragazze, si ergono in qualche modo a giudice e cominciano a dire: vabbè, ma se l'è voluta, ma in effetti quella ragazza, io sì mi comporto bene, lei non si comporta bene. Non è un problema di onore. Ripeto, non è un problema di onore. Oggi nel 2024 non potete continuare ad avere quegli stereotipi di mentalità che addirittura sono stati abbandonati nel 1981, addirittura una ragazza, Franca Viola, nel 1967, quindi una vostra antesignana, ha già detto che sono retaggi antichi. Non potete essere più antichi di una ragazza che era nata credo nel 1947, giusto? Quindi ve lo dico, perché questo è il passaggio che porterà finalmente, non dico a sconfiggere, perché purtroppo la violenza c'è, ma sicuramente a combattere certi stereotipi di tipo culturale. Ho letto anche le domande che alcuni di voi hanno mandato e cercherò anche di rispondere nell'ambito del mio intervento a queste domande. Mi si chiede perché bisogna attendere che una donna muore, ci si chiede, per intervenire. Non è così. Fortunatamente non è così, tranne casi, per carità, eccezionali, nel senso in cui c'è un momento in cui un uomo fa qualcosa e lo Stato non sapeva nulla di tutto ciò, e quello purtroppo non lo possiamo prevedere. Però, e su questo è importante che ci sia una grande attenzione da parte delle vittime, delle donne e degli uomini rispetto a questo fenomeno, quando ci sono dei comportamenti allarmanti, dei comportamenti che ci dicono che quell'uomo ci sta perseguitando, ci sta ossessionando, ci controlla il telefono, viene viene sotto casa, viene in palestra, parla con i nostri amici, cerca in qualche modo di carpire notizie, preferisce che noi studiamo di meno in modo che comunque rimaniamo indietro rispetto a lui, ostacola le nostre scelte universitarie. Ah, io vorrei andare a studiare alla Bocconi. No, non ci devi andare perché sennò diciamo vai lontano rispetto a me. Quando ci sono questi campanelli d'allarme, incominciamo noi donne, noi uomini, a in qualche modo stare attenti. Incominciamo a stare attenti, perché quando questo diventa ossessione, quando questo diventa ripetizione di comportamenti ossessivi, minacce, telefonate, pedinamenti, controlli, questo si chiama stalking, questo si chiama atti persecutori, che è un reato che è stato introdotto nel nostro codice penale e che in qualche modo prevede che nel momento in cui queste condotte sono ripetute nel tempo, non dobbiamo aspettare un anno di persecuzione. Ripetuto nel tempo significa anche 3, 4, 5 atti di questo tipo. Questo reato può essere punito dalla legge, lì dove abbia ingenerato in noi uno stato di ansia, di preoccupazione. Io ho ragazze che vengono da me: avvocato, io mi spavento a uscire, io mi spavento ad andare in palestra perché me lo ritrovo là, io mi spavento a uscire con un ragazzo, anche un mio amico, il mio compagno di classe con cui ho un rapporto carinissimo, perché io me lo ritrovo là pronto a controllarmi, a sanzionarmi, a stigmatizzarmi, a alzarmi le mani. Perché oggi nel 2024 ancora i ragazzi alzano le mani alle ragazze. E questo è chiaro che è un campanello d'allarme che ci porta a dire: bisogna denunciare, bisogna rivolgersi agli organi competenti e chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria. Perché a volte ci si sorprende del fatto che un ragazzo a un certo punto uccida. E allora spesso mi sento di dire, ma non voglio naturalmente generalizzare perché ogni caso ha delle similitudini ma anche delle sue peculiarità uniche, ogni tanto studiando, esaminando, scavando nella storia di quella coppia, si vede che c'erano stati innumerevoli campanelli d'allarme, innumerevoli, che la vittima avrebbe dovuto capire, che voi oggi potete capire, perché oggi avete gli strumenti per capirlo, che non è amore lo schiaffo, che la eccessiva gelosia non è più amore, l'eccessiva gelosia è persecuzione. Io la devo denunciare, perché se non la denuncio, e se io sto lì a subire, intanto legittimo il comportamento di chi mi fa del male, violenza fisica, violenza psicologica, ma poi io rischio che in un'escalation di violenza fisica e psicologica quello possa diventare un atto di violenza fisica pesante, irrimediabile, addirittura arrivare all'omicidio. Quindi non è che lo Stato vuole la morte prima che chiaramente la vittima si rivolga a lui, ma purtroppo o per fortuna la vittima ha il diritto di rivolgersi alla procura, alla magistratura, quando ritiene di essere calpestata. Quindi non aspettiamo che lo schiaffo diventa, che ti prendono a legnate, o che la persecuzione diventa ossessione e poi diventa sfregio e poi diventa, per carità, omicidio. È chiaro che bisogna garantire anche il diritto della persona accusata di non essere arrestata senza che ci siano dei comportamenti significativi. Ma se i comportamenti significativi ci sono, e io perché mi sento più buona, perché mi sento la famosa croce rossina, no? Le donne hanno questa sindrome della croce rossina: io lo salverò, io non l'ho fatto apposta, mi ama troppo e lui sì che è geloso, allora mi ama. Quante volte ci siamo sentiti fare questo tipo di discorsi? Quante volte oggi possiamo capire che sono discorsi totalmente infondati? Il ragazzo che ha problemi psicologici o problemi di tipo mentale, che non sono una patologia, ma che sono il fatto che magari ha respirato a casa sua questo tipo di mentalità, che è stato sempre con ragazze che gli hanno consentito di prenderle a schiaffi considerandolo amore, quel tipo di ragazzo si faccia la sua strada, non sarò io a doverlo salvare. Perché non lo posso salvare da sola, non sono in condizione di salvarlo da sola, non ho gli strumenti, però purtroppo invece sono in condizione di diventare una vittima definitiva di quella sua violenza, che poi non si può più rimediare. E questo voi oggi, ripeto, alla luce di tutta questa attività che stiamo facendo, Anche il centro Pio La Torre sta facendo, ma tutti i centri, anche nelle scuole, la magistratura stiamo facendo. Oggi non ce lo possiamo più permettere. Oggi dobbiamo immediatamente rivolgerci all'autorità giudiziaria. Altra domanda: la vittima non si può rivolgere alla magistratura perché non ha i soldi per difendersi. Non è vero, perché anche già la Convenzione di Istanbul, che è stata pubblicata nel 2011 ma è stata ratificata in Italia nel 2013, ha previsto che la vittima dei reati di violenza sessuale, dei reati di violenza di stalking, del reato poi anche di maltrattamenti, atti persecutori, revenge porn, ha diritto ad essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Questo significa che l'avvocato glielo paga lo Stato, a prescindere dalle condizioni di reddito. Quindi se il patrocinio a spese dello Stato, cioè il fatto che lo Stato si assuma l'onere economico di pagare l'avvocato della vittima o anche dell'imputato, in genere può essere riconosciuto solo se la vittima o l'autore del reato ha un reddito inferiore a circa 12.000 euro annui. Nell'ipotesi di questo tipo di reato, proprio per evitare che la vittima non denunci il suo carnefice, proprio perché ha paura di non poter sostenere le spese legali perché non ce la fa, ha previsto proprio per questa ragione il patrocinio a spese dello Stato, quindi che l'avvocato sia pagato dallo Stato in deroga ai limiti. Anche se sei una donna ricchissima, che sei un'imprenditrice, un reddito di 300.000 euro l'anno, hai un mare di casa, hai un mare di terreni, sei vittima, sei figlia di Lamborghini, hai diritto comunque a che lo Stato ti paghi l'avvocato quando sei vittima di una serie di reati che vanno dalla violenza sessuale agli atti persecutori, al revenge porn, alla diffusione illecita di contenuti di tipo sessuale, ai maltrattamenti in famiglia. E questo naturalmente è una norma di giustizia sostanziale importantissima, perché noi sappiamo come, soprattutto al sud, spiace dirlo, ancora la donna era vittima dal punto di vista anche economico dei propri padri e dei propri mariti, il che naturalmente faceva sì che la donna dice: io cosa faccio? Denuncio, l'avvocato non me lo pagherà nessuno, non ho dove andare. E a tale riguardo sono state istituite proprio delle misure economiche di sostegno, che vanno intanto dalla possibilità che la stessa sia accolta in una casa rifugio lontana dal suo carnefice. Addirittura la casa rifugio deve avere un indirizzo segreto, quindi la donna si può trasferire da sola o anche coi figli in questa casa rifugio, in modo che da andare a allontanarsi dalla casa. Ma io dirò di più, perché questa era una misura importante, fondamentale, però è una misura che alcune volte era indispensabile, l'estrema ratio, però non era il massimo. Cioè io dico: ma perché io donna me ne devo andare da casa mia quando io sono la vittima, il colpevole è lui e deve rimanere comodo a casa sua? No. E allora sono state introdotte pian piano, sia dal codice di procedura civile sia dal codice di procedura penale, delle misure volte ad allontanare l'autore della violenza. Quindi sono state introdotte l'allontanamento dalla casa familiare in sede civile nel 2001, ma poi sono state applicate in sede penale proprio come misure cautelari. Cioè, prima ancora che si accerti se effettivamente l'autore della violenza denunciato come tale sia tale, se ci sono elementi importanti, cioè se ci sono degli indizi, cioè non basta dire: buongiorno, io sono stata vittima di violenza sessuale, è chiaro che io devo dare la mia deposizione dettagliata, possibilmente ci devono essere dei riscontri. Se ci sono questi gravi indizi di colpevolezza, possono essere adottate le misure cautelari. Quali sono queste misure cautelari? Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che è una misura fondamentale. Luoghi frequentati dalla persona offesa significa la casa, significa il luogo di lavoro, significa la palestra, significa la scuola dei bambini. La persona non si può avvicinare, solitamente viene inserita una distanza minima che va da 300 a 500 metri, e nel caso in cui si viola questa misura, mentre prima era prevista l'aggravamento della misura, cioè si diceva: finalmente era stata adottata la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona che era stata violentata, sto facendo questo esempio, viene adottata questa misura, la persona non si può avvicinare nel range di 500 metri, se l'autore o il presunto tale autore della violenza si avvicinava, veniva aggravata la misura, cioè c'era il divieto di avvicinamento, per esempio veniva posta agli arresti domiciliari. Oggi è rimasta questa sanzione, ma il codice rosso, entrato in vigore nel mese di agosto del 2019, è espressamente previsto non solo che c'è l'aggravamento della misura, ma è previsto anche che questo è un autonomo reato. Cioè la persona sottoposta a questa misura, che viola la misura, cioè si avvicina alla vittima nel range stabilito dal provvedimento del giudice, commette un altro reato grave, importante, punito con pene gravi, che è stato però introdotto solo dal cosiddetto codice rosso che è entrato in vigore nell'agosto del 2019. Quindi le misure oggi ci sono tante. Chiaramente ci vuole la collaborazione della vittima, soprattutto se maggiorenne, perché la vittima minorenne ci sono, diciamo, i genitori, se non ci sono i genitori spesso ci sono le scuole, spesso ci sono i servizi sociali, c'è un maggior controllo nei riguardi della vittima minorenne. Non occorre la querela, mentre la querela, tranne il reato di maltrattamenti per la violenza sessuale, per il reato di stalking, cosa significa? Cioè che lo Stato dice: io non è che punisco il colpevole in generale, io lo punisco se tu, persona offesa, chiedi che sia punito. Il termine per la proposizione della querela può essere di 3 mesi per alcuni reati, ma oggi per altri reati, come per esempio per la violenza sessuale e per lo stalking, addirittura arriva al termine di 6 mesi, e questo è importante perché la vittima ha più tempo. Ha più tempo per riprendersi dallo shock, ha più tempo per decidere, avete più tempo per decidere, non avete quella angoscia derivante da quella pressione immediata che erano i 3 mesi, che sono, diciamo, un periodo, però sono pochi rispetto a una decisione così importante che avviare un processo, evitare che naturalmente che il colpevole vada in qualche modo esente da qualunque tipo di responsabilità. Ci sono molte misure che riguardano anche la possibilità che la vittima sia, diciamo, goda di quella che è un risarcimento. È stato istituito un fondo per le vittime di violenza che in qualche modo prevede dei capitoli di bilancio che non sono tantissimi, però esistono. Quindi ci sono delle misure che guardano anche al reinserimento sociale della vittima, alle possibilità lavorative di cui vi parlerà la dottoressa Cosentino, che poi vi parlerà dopo di me. Quindi oggi gli strumenti normativi esistono. È importante però cominciare proprio dalle scuole, cioè un cambiamento di mentalità, uscire fuori da quelli che sono gli stereotipi e cominciare a conoscere questi strumenti che la legge vi fa. Sia ora avete internet, cercate. Se avete dei dubbi, chiedete un consulto con un avvocato, con un centro antiviolenza. Io alcune volte li faccio, cioè non tutte le persone che si rivolgono a me, per esempio, poi sporgono denuncia. Decidono, scelgono, riflettono, ma deve essere una scelta consapevole, perché oggi gli strumenti il legislatore ce li dà. Quindi ora è importante che noi, soprattutto voi che siete giovani, potete utilizzarli. Quindi vi ringrazio e do la parola alla dottoressa Cosentino, che vi parlerà un po' anche di questi strumenti importanti dal punto di vista pratico per la tutela delle vittime. Grazie.